comune a tutti, che è quella relativa alle due modalità di donazione. Una è la raccolta di cellule staminali ematopoietiche da sangue periferico, e la seconda è la raccolta di cellule staminali ematopoietiche direttamente dalla sede nella quale queste cellule vengono prodotte, quindi dal midollo osseo.
Siamo all'Università Bicocca di Milano. Quella che avete sentito è una delle dottoresse impegnate nella spiegazione e nel reclutamento di giovani donatori di midollo osseo. Nel cortile davanti all'ingresso principale c'è un furgoncino dell'ADMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo. All'interno un infermiere raccoglie campioni di sangue che verranno tipizzati. In fila per diventare donatori ci sono centinaia di ragazzi, un flusso continuo. Alla fine della giornata sono oltre 300 i giovani universitari che hanno dato l'ok per diventare potenziali donatori. Le loro facce giovani, i loro sguardi nitidi, generosi, sono una delle cose più belle che si possa incrociare. Quando chiedi loro perché hanno scelto di donare, la risposta è semplice, eppure non così scontata, se ancora oggi mancano donatori che salvino la vita ad altri.
Ho deciso un po' all'ultimo, guardando lo stand, mi hanno convinto sicuramente i volontari, che molto spesso sono anche donatori e quindi parlano per esperienza diretta, e trovo che sia un gesto molto piccolo ma che fa davvero la differenza per persone malate. Quindi.
Quanti anni hai?
19.
Ti chiami?
Andrea.
E tu ti chiami?
Io sono Bianca e io sono venuta a conoscenza dell'associazione di ADMO l'anno scorso alle scuole superiori, e erano venuti a parlarci appunto della donazione, e in quella sede avevo deciso di iscrivermi anch'io, poi ho aspettato un po' di tempo.
Lo fai perché sei consapevole del fatto di poter salvare qualcuno, insomma, con questa donazione?
Sì, con questa consapevolezza, e anche nella speranza che se mai dovesse succedere qualcosa a qualcuno a cui voglio bene, ci sia qualcuno dall'altra parte pronto a fare un gesto così.
Spero di poter aiutare qualcuno.
Come ti chiami?
Agnese.
In silenzio, in un'attesa quasi commovente, i ragazzi restano in fila, davanti al furgoncino. All'interno un infermiere di ADMO, giovane e pieno di speranze, pronto ad accoglierli.
Praticamente questa qui è una stazione sicura dove poter fare un prelievo di sangue appunto ai ragazzi che vengono e si registrano appunto per ad ADMO. Qui praticamente facciamo sedere la persona, ne facciamo scoprire il braccio e facciamo un semplice prelievo che dura 30 secondi. Il sangue viene prelevato, poi viene, adesso lo teniamo qui tutto insieme, dopodiché in stock va portato al centro trasfusionale più vicino, viene poi messo sul registro nazionale del midollo osseo. Quando poi viene trovata una compatibilità, viene richiamata la persona che ha fatto questa tipizzazione, e dopodiché vengono fatti ulteriori accertamenti per valutare poi a che livello è la compatibilità.
Quindi diciamo, tra tutti questi campioncini ci può essere un donatore di midollo?
Noi speriamo che tutti siano dei donatori di midollo.
Tra strette di mano, sorrisi, domande e risposte, il flusso di donatori avanza. I volontari fanno una parte molto importante, come Diego.
Mira a donare una fa male.
Cioè, aspetta, veramente... allora ripetiamo da capo. No, dai. Hai 30 secondi per convincere gli ascoltatori di Radio 24. Dai Diego, ma guarda che io sono venuto apposta per questo, dai.
Quando entro magari nelle classi o parlo ai ragazzi, dico semplicemente poche cose. La possibilità di salvare una vita è una su 100.000. Il midollo osseo non è il midollo spinale. Donare non è pericoloso, non è doloroso, e con questo gesto impegnativo, ma dal punto di vista morale, non fisico, abbiamo la reale possibilità di salvare la vita di un malato di leucemia, che purtroppo spesso è un bambino, che altrimenti non avrebbe possibilità di sopravvivenza.
Perché più aumentano i donatori, più il rischio di morire.
Esatto, la speranza è sempre quella, portare la mortalità a zero. Purtroppo, come dicevo, la compatibilità è 1 a 100.000. Se pensiamo che uno stadio di San Siro ne contiene 80.000, possiamo dare un esempio di quanto significa avere 100.000 persone e quanto lavoro dobbiamo avere dietro.
La risposta dei ragazzi è bellissima.
La risposta dei ragazzi è stupenda, perché capiscono, e anche perché è capitato già in altri eventi in università di ragazzi che si sono avvicinati e mi hanno detto: guarda, io mi sono iscritto qui l'anno scorso, 2 mesi fa ho donato, e in quel momento la stanchezza sparisce, perché veramente ti rendi conto che una persona che comunque tu hai coinvolto facendo magari 4 chiacchiere, dopo 10 mesi dell'iscrizione ha salvato una vita.
Now I greet you from the
other side. A dare forma a questo progetto, che oggi è un'associazione nazionale, una rete enorme e di fondamentale importanza, è stato un uomo a cui la vita non ha risparmiato il dolore più grande.
Mi chiamo Renato Picardi e in questo momento all'interno dell'associazione sono un vecchio, nel senso che 30 anni fa, assieme ad amici, medici, biologi, l'ho fondata, l'ho diretta per una decina d'anni, ma poi piano piano, gradualmente, ho lasciato che altri entrassero nell'organizzazione e prendessero le funzioni che era giusto prendessero.
Perché ha deciso di fondare un'associazione del genere? Da cosa è nato questo suo bisogno, comunque questa voglia di creare questo progetto?
Direi due motivi fondamentalmente. Il primo, la necessità di sopravvivere al lutto di mio figlio. E il secondo, di sforzarmi di pensare che la vita di mio figlio avesse uno scopo e non fosse solo quella di rallegrare noi genitori per pochi anni.
Questo suo impegno è stato poi ripagato nel tempo, perché lei adesso ha modo di vedere veramente come le cose sono cambiate rispetto a 30 anni fa?
Sì, per fortuna la medicina ha fatto grandi passi avanti. Diciamo che noi 30 anni fa pensavamo che in 10 anni il nostro intervento non sarebbe stato più necessario, perché la medicina sicuramente avrebbe scoperto chissà quali meraviglie. Invece purtroppo la ricerca e la scoperta è lenta, però insomma noi, la soddisfazione è quella di aver visto tante persone rinascere e andare avanti.
Poi c'è anche un'altra cosa che io l'ho vista all'università Bicocca, la risposta dei ragazzi, cioè rispetto a qualche anno fa questo cambiamento è importante, forse non si sottolinea abbastanza.
Sono d'accordo, diversi anni fa noi pensavamo che l'età media del donatore ideale, cioè quello che sicuramente rispondeva, era tra i 30 e i 45 anni. Adesso vediamo che invece i giovani, forse anche grazie ai sistemi di comunicazione migliorati e diversi, rispondono molto bene alla richiesta di farsi potenziali donatori. And I sing this
for the captain. La crescita di iscrizioni, che è forse la più importante fotografia di questa generazione di giovani, come ci spiega Mauro Citterio della segreteria di ADMO.
Quello che vedo dal mio punto di vista è che i ragazzi vogliono iscriversi. Negli ultimi due anni abbiamo avuto un boom di adesioni, cioè quasi facciamo fatica a noi a stare dietro alle mail di risposta e a sistemare i dati delle persone che si iscrivono online sul nostro sito. Il problema è che c'è una parte complicata poi da chiudere, quindi questi ragazzi non devono solo iscriversi online, ma devono fare un colloquio con un medico e fare un piccolo prelievo di sangue, quello che qua facciamo. E purtroppo nella vita di tutti i giorni diventa complicato, perché poi i ragazzi non hanno tempo, si dimenticano, gli ospedali hanno le loro criticità, per cui tendenzialmente aspettano i ragazzi solo la mattina, ma i ragazzi vanno a scuola, vanno all'università oppure lavorano, e quindi questi eventi che noi facciamo in università e anche in piazza, perché facciamo eventi anche in piazza un sabato, una domenica, è proprio per andare incontro a questa risposta. Quindi è una necessità quella di trovare il donatore per tutti i pazienti che oggi hanno bisogno. Noi cerchiamo di fare il più possibile, anche se non è sempre facile. Punto che per potersi iscrivere al registro dei donatori di midollo osseo bisogna avere un'età tra i 18 e i 36 anni non compiuti. Questo può essere visto un limite, ma in realtà se parliamo delle persone per cui lo facciamo, quindi per i pazienti che stanno aspettando quel benedetto donatore, noi abbiamo il dovere di trovargli il miglior donatore possibile, e quindi dobbiamo trovarglielo giovane, perché questo ce lo chiedono i medici, ce lo chiedono i pazienti stessi, perché un donatore giovane dà una mano ai pazienti a scalare la montagna che si trovano davanti. E quindi anche l'età può sembrare brutto, non è che noi non vogliamo le persone sopra una certa età, ma lo Stato ci chiede, cioè il registro ci chiede, concentratevi sui donatori giovani, perché quelli sono la risposta migliore che possiamo dare ai pazienti che hanno bisogno.
Una volta che un ragazzo si iscrive nella lista, fino a che età resta donatore?
Allora, chi si iscrive nella lista resta donatore fino ai 55 anni. I 55 anni sono un'età standard a livello mondiale messa dal registro per escludere i donatori. Come abbiamo detto prima, cerchiamo i donatori sempre più giovani possibili, si è voluto comunque anche mettere una data, dopodiché uno esce. Questo non vuol dire che non si può più donare il midollo osseo dopo 55 anni, voglio essere chiaro, cioè non si può più donare da banca, quindi come un atto d'amore volontario verso una persona che non si conosce. fosse invece tra casi di consanguini, quindi per parenti, fratelli, figli, genitori, la donazione di midollo osseo può essere fatta anche oltre questa età, perché in realtà donare il midollo osseo è molto più simile a una donazione di sangue. La banalizzo, ma è quella, quindi sfatiamo un po' il mito che sia doloroso. Bisogna sicuramente informarsi, però ecco.
Cioè, sfatiamo il mito e non facciamo confusione, dicevi prima, tra midollo osseo e midollo spinale.
Esatto, molti pensano che la donazione sia dolorosa perché hanno in testa il midollo spinale. In realtà il midollo spinale è tutt'altra cosa dal midollo osseo. Il midollo osseo è la fabbrica del nostro sangue e si può donare anche da sangue periferico, esattamente come uno si immagina la donazione di sangue. L'ho fatta molto semplice, in realtà è una procedura differente, però basti pensare che si è sdraiati sul lettino coscienti con ovvio una... un ago nel braccio per donare sangue, da quel sangue viene prelevate le cellule staminali emopoietiche che poi costituiscono quello che serve per fare un trapianto.
Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online.
Vi presenta... Diario di un giorno. Cronache dal sociale.
Secondo me è utile per aiutare quelli che magari hanno bisogno, e soprattutto ho letto che anche i bambini si ritrovano in difficoltà e hanno bisogno di un donatore. Mi sembra più che doveroso farlo.
Quanti anni hai?
Io ne ho 22.
Tu avresti paura a farlo?
Io sì, ho paura.
Perché? Cos'è che ti fa paura?
Ho paura degli aghi.
Quindi non lo faresti mai?
Mai, non lo so, però cioè, ci dovrei ragionare bene sopra.
Però ti sei fermata perché hai voluto capire?
Sì, per curiosità, per sapere giusto come funzionasse.
E lui ti ha rincuorato?
Ma guarda, tu dovresti mettere sul piatto della bilancia la tua paura per gli aghi e la possibilità veramente di far superare una situazione a una persona che non avrebbe possibilità di cura se non appunto il trapianto. Perché quando si arriva al trapianto vuol dire che non ci sono alternative di cura. Quindi prova a pensare questa cosa, supero un attimino la mia paura degli aghi, però posso eventualmente in futuro essere la persona che può salvare veramente una vita.
Ti sta convincendo?
Ma un po' sì, però ci devo pensare ancora.
Queste sono le voci dei ragazzi in fila per diventare donatori di midollo osseo all'Università Bicocca di Milano, una mattinata trascorsa con i volontari di ATMO. Anche Gabriele ha scelto di mettersi in prima fila per sostenere la donazione di midollo dopo la malattia del figlio.
Io sono Cristiano Costanzo, il papà di Gabriele, anche chiamato Gabrielito Liro, dal nome della pagina che gli abbiamo dedicato, perché abbiamo deciso di divulgare la nostra storia proprio per sensibilizzare le persone sulla donazione di midollo osseo. Gabriele infatti, a causa di una malattia rarissima, la SIFD, che colpisce, cioè che nel mondo ha colpito finora circa una ventina di persone, ha come unica possibilità di salvezza il trapianto di midollo osseo. È un trapianto che è tuttora in corso. Mio figlio infatti ha sostenuto il trapianto proprio il 12 novembre e adesso siamo in attesa di avere la lieta notizia dell'attecchimento. Abbiamo trovato il donatore, abbiamo trovato anche il tipo giusto, il gemello genetico, così come lo chiamiamo, e abbiamo avuto questa speranza di vita. È stato un percorso travagliato, ovviamente, non è una cosa assolutamente semplice per chi riceve, però il messaggio che abbiamo voluto diffondere con la pagina è quello di dare una speranza a tutte le persone che sono in attesa, proprio perché ci siamo resi conto che donare il midollo osseo non è una cosa assolutamente né invasiva né complessa. E quando ci siamo resi conto di questa cosa, ci siamo resi conto che c'era anche molta disinformazione. Anche io ero tra i primi ad essere disinformato, anche io credevo che il midollo spinale si dovesse donare, cioè facevo confusione fra midollo osseo e midollo spinale, non conoscevo la feresi, non conoscevo tante altre cose. E quando invece abbiamo capito che era solo un problema di disinformazione, abbiamo sentito il dovere di fare qualche cosa. Quindi abbiamo contattato l'ADMO per cercare di sensibilizzare, ma anche nelle piazze, quindi di prestare la nostra storia in virtù di arrivare anche di più ai cuori delle persone. per cercare anche di mandare un messaggio ancora più profondo alle persone. E devo essere sincero, credo che anche noi siamo riusciti a dare un piccolo contributo quest'anno. Con il Match It Now sono riusciti ad avere dei numeri record e quest'anno si pensa che si chiude con quasi 45.000 donatori in più in tutta Italia, che sono numeri straordinari. Quindi veramente noi diciamo che stiamo utilizzando un termine che contagiamo nella nostra paginetta, dove racchiudiamo tre cose sostanzialmente. Il contagio c'è perché io posso diffondere questo messaggio, ma tu a tua volta puoi fare la stessa cosa, e quindi come un virus d'amore. Agiamo perché comunque ci è capitato un qualche cosa di estremamente forte, però abbiamo reagito, abbiamo agito a questa cosa, quindi è quello il messaggio anche che vogliamo diffondere. E poi amo, perché è veramente un messaggio d'amore quello che vogliamo diffondere.
Mirko ha donato e dice che il giorno in cui ha capito che con il suo dono stava salvando un uomo ha pianto e riso, come quando si vince qualcosa di meraviglioso.
Sono Mirko Antonioli, vivo in provincia di Milano. Io ho conosciuto Admo grazie a un amico, anche lui donatore effettivo. Da lì ho fatto la tipizzazione, sono entrato all'interno del registro dei donatori, sono diventato un numero. Sono passati circa 10 anni, sono stato ricontattato dal centro trasfusionale di Magenta che mi diceva che c'era la possibilità di donare e se volevo continuare sulla mia strada, se il mio percorso era arrivare fino in fondo. Ovviamente dissi di sì, anzi piansi quando chiusi la telefonata, perché l'emozione era talmente tanta che questa cosa mi fece emozionare. Avevo una bambina di 4 anni che adesso è una 9, ovviamente quante lacrime. Quindi dopo questa bellissima telefonata la risposta è sempre stata positiva, andai a fare tutti gli esami, tutti gli accertamenti per vedere se la compatibilità cellulare arrivava almeno all'80-85%, fino a quando poi nel mese di maggio del 2014 arrivò il giorno per andare a donare dalle crestelie, che è un piccolo intervento, un prelievo che si fa dalle ossa piatte del nostro bacino. Mi addormentarono e sono stato un giorno e mezzo in ospedale, poi sono uscito dall'ospedale, sono stato 10 giorni a riposo e ho vinto un 6 all'Enalotto, come si vuol dire. È importantissimo, un gesto secondo me che ti rimane nella vita e un certo che va oltre tutto. Poi avendo anche una bambina mi sono un po' messo dall'altra parte, ho detto se io fossi dall'altra parte, non avessi, siccome Matilda in questo momento non ha una sorella, un fratello, e dovessi aver bisogno di una persona, questa persona su 100.000, guardo fuori dalla finestra e aspetto qualcuno che si iscrivi ed entri nel registro dei donatori. Quindi è un gesto bello, dovrebbero farlo tutti.
Davide era dall'altra parte e quando ha ricevuto il midollo ha cominciato la sua seconda vita. Bici, sogni, amori, tutto è andato nel verso giusto.
Davide Maria Santini, sono qui perché ho avuto un dono fantastico. Io mi sono avvicinato al volontariato, alla donazione, con la donazione di sangue. A 18 anni, tutto per saltare un'interrogazione di matematica, perché nell'istituto in cui studiavo facevo una volta all'anno la raccolta di sangue per i diciottenni e chi avesse avuto 18 anni poteva appunto andare a farla. Quel giorno avevo un'interrogazione di matematica, non avevo studiato, per cui appena entrò l'infermiera in classe, guarda appunto giusto all'inizio dell'ora, alzai la mano e mi candidai per andare a donare il sangue, quindi mi sono avvicinato così. Però la sensazione che ebbi fu per aver donato fu talmente bella che da quel giorno diventai un donatore, tra virgolette, seriale, no? Per cui ogni 3 mesi andavo a donare e tra l'altro poi quando sono diventato grande che dovevo andare a lavorare di sabato, quindi non chiedevo neanche permesso per saltare il giorno di lavoro. E poi mi sono fidanzato, con la mia fidanzata avevamo deciso di sposarci, ma sfortunatamente un giorno vado a fare una donazione e mi sospendono perché trovano i globuli bianchi un po' bassini, mi dicono, però nulla di allarmante. Non ci do tanto peso finché mi ammalo, prendo un raffreddore, un banale raffreddore, faccio fatica a guarire, finisco ricoverato a San Raffaele. E quando mi dimettono mi consigliano di andare da un ematologo, per cui ancora non ci davo tanto peso a questa cosa. La fidanzata invece sì, per cui ha insistito molto perché facessi questo controllo, finché lo feci, ed era il giorno di Pasqua, il venerdì santo, il giorno prima di Pasqua, il venerdì prima di Pasqua, quando andai a prendere i referti, a parlare col medico, il medico ci disse, perché c'era come anche la mia fidanzata, che aveva una mielodisplasia multilineare refrattaria, per cui insomma quello che mi potevo fare per avere comunque uno stile di continuare a vivere era un trapianto di midollo. Prima domanda, se avessi avuto un fratello, ce l'ho, ma purtroppo non era compatibile, la compatibilità fra fratelli può essere del 25%, per cui abbiamo iniziato la ricerca presso il registro, quindi la possibilità di trovare un donatore compatibile è passata dal 25% allo 0,001%, quindi una su 100.000. Decidiamo comunque con la mia fidanzata di andare avanti con i preparativi per il matrimonio. Cosa fantastica, il giorno prima delle nozze, quindi il giorno prima di sposarci, alle 5:20 di sera mi arriva la telefonata del medico che mi dice che c'era il donatore. Fantastico, un regalo, cioè più bello di così non potevo ricevere. E poi mi sono trovato in mano questo regalo, questo dono che non potevo tenere tutto per me perché è un dono veramente troppo bello, troppo grosso, allora devo rimetterlo in gioco. E non so se lo sai, ma chi viene trapiantato, chi riceve le cellule staminali nuove, non può più donare, non può ovviamente donare il midollo osseo, che sono le cellule staminali. Per cui cosa potevo fare per far questo? Niente, dedicare un po' del mio tempo ad ADMO, cioè a cercare nuovi eroi, perché per me quello che mi ha donato le cellule staminali è un eroe, no? Allora, cerchiamo tanti eroi di modo che tante altre persone possano godere di questo bellissimo dono che ho ricevuto. E quello che dico è che insieme al midollo ha attecchito in me anche la passione per la bici, che mi ha portato a fare qualche avventura in giro per il mondo, e l'ultima è stata ad aprile dell'anno scorso, di quest'anno, sì, sono ancora, che mi ha visto primo al mondo ad arrivare al campo base dell'Everest in mountain bike, lato nepalese.
Ci fermiamo qui, potete scrivermi a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli.
Diario di un giorno. Cronache dal sociale.
Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.